grazie per la sintesi e possiamo approfittare adesso della discussione anche per chiarire alcuni aspetti che sono stati naturalmente costretti dentro un tempo ridotto al minimo. Prego, se qualcuno vuole intervenire, professor Tessinotto.
Sì, solo due domande proprio molto
semplici. Abbiamo il microfono da qualche parte, non so se...
Cioè per capire il senso del discorso, era solo una richiesta di chiarimento. Allora, attualmente ci sono molti limiti tecnici, chiamiamoli così, all'uso delle neuroimmagini. Al massimo, con tutte le condizioni, possiamo localizzarli. Ecco, quello che volevo chiedere, che non mi è chiaro, mettiamo che abbiamo il massimo sviluppo tecnico delle neuroimmagini, siamo ancora a livello di localizzazione e non, per così dire, di spiegazione del meccanismo. Cioè è un limite intrinseco quello delle neuroimmagini o è, per così dire, uno sviluppo tecnico può fare anche un salto di qualità rispetto alla spiegazione del
meccanismo? Secondo me è non è un limite superabile. Ci sono altre tecniche come la DTI, che è una forma di neuroimmagine, la TMS, la registrazione dell'attività dei singoli neuroni, che possono andare oltre, ma questo è un atto di fede, perché attualmente siamo, quando va bene bene, alla localizzazione.
Poi volevo chiedere una cosa velocemente, sì. In tutti, per uno degli esperimenti riportati, in tutti i libri di filosofia del linguaggio, di semantica, c'è questo famoso esempio, si dice: se l'uomo fa così, un altro uomo segue la direzione del dito secondo quella linea immaginaria, mentre il cane, se faccio così, guarda il mio dito. Se non ho capito male, non è vero.
Il cane guarda il viso, la faccia, l'espressione. Cioè, io una frase che avevo appuntato lì, proprio testuale, era che, diciamo, a parte con l'opinione di quegli autorevolissimi colleghi, la nostra convinzione è che, diciamo, nelle interazioni interspecifiche sociali non esista, come dire, qualcosa di meglio di quello che avviene fra uomo e cane. Cioè, ma lì partiamo, come dire, dalle profondità della nostra storia, di, diciamo così, prima ancora dell'uomo sapiens, insomma, ben più in là. Nel senso che dovevamo, come dire, da un punto di vista proprio coevolutivo, cooperare. Cioè, o cooperare o soccombere, eravamo tutti e due, diciamo, sia i cani di spazzini della prateria che questi ominidi di un tempo cacciavano insieme, no? Come i cani lo fanno anche adesso, lo facevano da sempre nel branco, di tenere sott'occhio, lo facevano con questi altri elementi del branco, che poi è diventato il gruppo sociale. Ecco in che cosa è consistita l'evoluzione. La cosa che ha lasciato di sasso anche De Waal, che, diciamo, è un primatologo famosissimo, studia il bonobo, che, come dire, se non per patrimonio genetico, per aspetti del comportamento e di questa proto-moralità e così via, sono molto più vicini agli umani. Cioè, i cani, dal punto di vista della comunicazione sociale, hanno scavalcato tutti, anche, come dire, organismi neurologicamente più evoluti, diciamo, cognitivamente più evoluti. Quindi, cioè, come dire, a parte candidarli, come dicono loro, ad entrare nel club della teoria della mente, dall'altra, questa capacità di leggere la mimica facciale e anche le posture, ma soprattutto la mimica facciale, che incredibilmente, sì, nessuno lo sospettava. Cioè, l'esperimento fatto da Paolo Mongiro è proprio di nascondere la faccia del proprietario, del conduttore, e da lì si vede errori o positivi. Non so se ho risposto.
Sì, sì, no, perché ho sempre pensato che quell'esempio fosse un po' troppo facile.
Ma spesso volentieri le metafore, dicevamo col collega, le metafore sugli animali portano fuori strada terribilmente. Non parliamo poi di quelle metafore moralistiche, tipo, non so,
sei un asino,
sei una cagna, eccetera, eccetera. Lì, per carità, ascoltiamocene per sempre.
Avevo una domanda che la faccio solo, ma non generalissima, sì. Che era, ma l'etologia è, rispetto per esempio alle neuroscienze, sì, applicata anche agli animali, è un po' come l'alchimia rispetto alla chimica, o l'etologia, per così dire, resta indispensabile per affrontare queste questioni?
Ma io, l'etologia è nata in tempi relativamente moderni, sì, il padre lo sanno tutti chi è, anzi erano tre, sì, Conrad Lorenz e così via. Cioè l'etologia, diciamo, è la scienza del comportamento, ecco. Cioè noi, come dire, invece che studiare altre evidenze, cioè adesso scusami, invece di studiare le modificazioni della microcircolazione cerebrale, studiamo, come dire, atteggiamenti, posture, pattern, che sono appunto la, come dire, il patrimonio dell'etologia.
L'etologia resta fondamentale, come resta fondamentale la psicologia,
sì, questo volevo,
per cercare le basi nervose di qualche cosa, bisogna sapere che cos'è quel qualche cosa. Questo è il problema di tutta la neuroetica, la neuroteologia, la neuroeconomia, che cerca le basi nervose di cose che non conoscono.
Buonasera, una domanda per Tarka. Volevo sapere se anche lui ha l'impressione che ormai le democrazie, specie quelle occidentali, siano completamente svuotate di valori e contenuti, e che i luoghi delle decisioni si siano spostati ad un altro livello, o superiore o inferiore, come vogliamo dire, cioè, o sotterraneo, o una cupola, diciamo, che governa. Perché, ad esempio, è stato scritto anche da un economista americano che ci sono circa 5.000 individui che nel mondo prendono le scelte, diciamo, quelle cruciali per l'umanità. E se poi guardiamo anche le statistiche sulla distribuzione del reddito, troviamo che sono pochissimi paesi che detengono la maggior parte della ricchezza mondiale, e all'interno di questi paesi una percentuale bassissima di detentori del reddito dei paesi. Quindi c'è un governo occulto? Cioè dobbiamo cominciare a parlare un po' di queste robe, mi sembra, perché non possiamo più far finta di non vedere questa cosa. Cosa ne pensa lei?
Domanda interessantissima, ma naturalmente non posso rispondere, 5.000 persone mi pare un'esagerazione, ne bastano molte meno, ma non è questo il problema. Allora rispondo con una battuta, veramente vorrei spostarla un po', perché la domanda è centratissima. La domanda la riformulerei in questo modo: l'evoluzione della vita sulla terra, animale postumana, ripercorrerà, riprodurrà la figura animale oppure no? La figura animale vuol dire un cervello che comanda tutto, e questo è un progetto. Non si tratta di stabilire se sia vero o non vero che questo sia, questo è un progetto. Allora, per quello che ci è dato da vedere oggi è esattamente questo: il grande animale, i grandi animali che spazzano la terra, un cervello che ha gli eserciti, che ha le cose. Sono possibili, o forse ci sono già, forme di vita diverse? Ecco, è chiaro che se siamo nella logica animale basta molto meno di 5.000 persone. C'è anche altro?
E questo dubbio è venuto anche a Vienna nella Terza Internazionale, non è che sia una gran novità.
Sì, però adesso ci sono in mezzo.
Cioè, l'idea che ci fosse un gruppo di capitalisti che in realtà facevano subordinare per tutto, io credo che risalga a metà 800.
Sì, però adesso ci sono i mezzi per realizzarlo, i mezzi tecnici per realizzarlo.
Anche a voi, stia tranquillo.
Sì, sì, puoi prendere il microfono, c'è il microfono qui. Oh, grazie.
No, vorrei sollevare semplicemente una questione, perché mi occupo da 35 anni perlomeno di un problemino, anzi di un fenomeno che a me sembra veramente il fenomeno più macroscopico forse nel corso dell'intera storia umana, cioè l'emergere della donna come soggetto della vita pubblica. Per la prima volta nel corso dell'intera storia umana, oggi, da una trentina, diciamo, d'anni fa. Le donne cominciano a uscire da Reuters e a occuparsi della sfera pubblica. Ora, adesso non posso dilungarmi, ma io sostengo che ci sia una differenza tra la psiche maschile e la psiche femminile, non dovuta né a cause biologiche né tantomeno a cause, diciamo, di tipo metafisico, ma che sia di tipo storico. Sicuramente è un dato di esperienza quotidiana della maggiore flessibilità, della capacità di ascolto, della capacità di cura della donna nei confronti del maschio, che è invece pervaso dal delirio di potenza e dal maschio che detiene tradizionalmente tutte le posizioni di monopolio del potere nella sfera pubblica. Ecco, vorremmo sapere se per caso voi che vi occupate, se dal punto di vista appunto neurologico ci sono tutta una serie di teorie al riguardo, ma volevo sapere se magari ci sono delle acquisizioni più recenti.
Sì, e poi volevo sapere un altro piccolo. C'è Steiner che ti risponde, vuoi che ti dica qualcosa quando adotti un piccolo?
Sì, grazie. Poi un'altra piccola cosa che volevo dire al nostro collega Toldo. Lei parla sempre di cani. Ora io mi ricordo un'esperienza vicino a Jaipur, insegnavo lì a Jaipur, e c'è un all'interno dell'induismo, in questo tempio si erano divise due fazioni. Chi sosteneva che gli esseri più vicini agli umani erano le scimmie, tradizionalmente, e l'altro che invece erano i gatti. E i cani invece, in una concezione generale che è molto vicina alla conclusione, all'appello che anzi lei ha fatto, cioè rivolgersi al mondo animale non come a qualcosa, un oggetto, no? Ma con la massima considerazione, in India questa è parte della loro tradizione, insomma, arriviamo addirittura ai Giants che camminano col bastoncino davanti per evitare di cagottare gli insetti, no? Ecco, invece i cani in India sono considerati essere flamenghi, tenuti veramente a parte in un certo senso. Ecco, io per la lunga esperienza con i gatti ho notato questa capacità dei gatti di intuire senza far riferimento alla mimica facciale né a altri gesti. Per esempio, quando noi dobbiamo uscire, andare via, spostarci e prenderli con noi, i gatti scompaiono. Pensavamo che vedono, che ne so, le valigie, perché vedono una certa agitazione in casa. No, abbiamo sperimentato due o tre volte, abbiamo fatto l'esperimento di contatto. Non so se dal punto di vista della ricerca qualcosa è stato fatto in materia per i gatti. Vabbè, insomma, sono problemi così, tanto per buttare qualche pietra allo stadio.
Io ero tentato di rispondere anche alla prima domanda. No, ma da, come dire, io diciamo come mai parlo dei cani, io sono un etologo, la Giacometti aveva dovuto aggiungere sul biglietto a vista veterinario, quindi ci capiamo del perché dell'attenzione. No, dico perché mi vengo così un po' spiritosamente, dicevo sulla prima domanda delle differenze di genere, eccetera, no? Da zootecnico, uno zootecnico glielo spiegherebbe in due minuti, allora... noi abbiamo le frisone, che sono quelle vacche che sono pezzate, no? Bianche e nere, e che fanno un sacco di latte, sono tutta una mammella che se tornassi indietro Giulio Cesare le scambierebbe per dei mostri e così via. Ecco, allora, se, come dire, mettiamo qualsiasi organismo, chiamiamolo così, dentro un bel recinto e lo selezioniamo e lo teniamo prigioniero, e lo standardizziamo, c'è la standardizzazione, cioè ci deve essere una diversità biologica che si esprime, eh? Cioè, giustamente lei ha detto il fatto che le donne non abbiano, come dire, manifestato delle inclinazioni per tanti anni in maniera maggioritaria, non è che ha modificato qualcosa del loro genoma, semplicemente, come dire, è il fenotipo che non si manifestava, ma il fenotipo, cioè, era già nel genoma della vacca, non so se la mia metafora è pericoloso questo esempio, visto che qualcuno potrebbe far prima, non è che voglio dare così. Va bene. No, però voglio dire, insomma, il genoma è lì, cioè deve esprimersi potenzialmente in un senso o nell'altro. Se le donne adesso fanno politiche è perché gli si dà la possibilità di farla, mica altro, non perché prima non lo potessero fare. Era già nel loro patrimonio, no. Ma comunque dicevo, sui gatti è semplicemente, no. La riprova, diciamo, di questo comportamento che diceva lei, viene, come dire, la potremmo prendere in senso, in contrapposizione, diciamo, no? Lo accennavo. Una delle cose di cui più soffrono, diciamo, soprattutto i cani, ma anche i gatti, è l'ansia da separazione. Non so se lei lo sa. Ecco, appunto, l'ansia da separazione. Allora, l'ansia di separazione, cioè la terapia che fa il veterinario comportamentalista, aiutato anche dalle nostre ricerche di etologi applicati, è quella di spezzare tutti i possibili riti della partenza e del distacco, no? Perché su cioè, come dicevo prima, l'animale ha delle capacità di, diciamo, di sentire che in certe, lo sappiamo benissimo, in certi casi sono molto più elevate delle nostre. Cioè noi poi ci salviamo, come dire, sì, per tutta un'altra serie, no? Cioè per dire, non so, qualcuno ha forse una memoria spaziale più sviluppata, non so, dei corvi o di altri uccelli, no. Però noi abbiamo i computer, allora le mappe le costruiamo, anzi adesso abbiamo Google Maps, eccetera, eccetera. Quindi poi in qualche modo noi ne veniamo sempre fuori da questo gioco al rialzo. Quindi da quel punto di vista lì è chiaro che l'animale percepisce perfettamente, come dire, si costruisce delle immagini mentali, perché anche questo è un'altra riprova della sua mente. Cioè se riesce a tagliare la corda, come allo stesso modo riesce ad andare in crisi per ansia da separazione, perché effettivamente sì, non è, qualcuno dice cartesianamente, ma a me risulta che Cartesio non abbia proprio scritto quelle parole testuali che si dice, si citano tante volte, insomma, sì, andava preso per quel secolo in cui si viveva, ci mancherebbe altro. Quindi decisamente, insomma, sì, quanto io dicevo sui cani vale anche per i gatti, sono anche molto vicini dal punto di vista dello sviluppo neurologico. Sono un altro universo. Se le fa piacere le dirò che io sono un gattaro. Non sono...